No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno
alla Zanzara
non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta.
Cos'è?
Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Ah, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone!
La Zanzara. Tutto il resto è
gioia. Buonasera.
No, non ho detto gioia.
Con il ragazzo laggiù, volando a lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Allora, vi pare possibile che il presidente del Consiglio Enrico Letta dica che in Europa sostengono che io ho le palle d'acciaio? Con pronta risposta di Grillo, sei un ballista d'acciaio, ma pronta risposta anche di Brunetta, suo alleato, tanto per farvi capire com'è la situazione del dibattito pubblico italiano, con il Presidente del Consiglio che si attribuisce doti pazzesche, ho le balle d'acciaio, cioè ho tirato fuori gli attributi contro Berlusconi, quando si è visto questa roba qua, poi solo nella sua testa forse, eh? E il suo alleato Brunetta che dice...
Ho preso ovviamente sul ridere l'affermazione di Letta e ho risposto con un'altra battuta. I lavoratori dell'Ilva probabilmente quelle stesse palle d'acciaio gliele fonderebbero all'istante. E devo dire, e lo dico adesso con un po' più di serietà, ha fatto bene a fare questa affermazione Letta, perché in momenti così difficili servono proprio palle d'acciaio.
Hai sentito Brunetta? Ci ha detto
Balls of steel.
Ma che dici? Steel, ma pronuncia bene.
Steel.
Ma se devi
corsi di inglese,
ma se devi dire una cosa, dilla bene, no?
Steel.
Allora, per i fan di Giannino vi segnalo un Gasparri scatenato contro Oscar Giannino, perché ha scritto: "Ma Oscar Giannino ancora in TV e sui giornali, stai zitto, ma Oscar Giannino ancora in TV e sui giornali? Ma non è impegnato in un corso di recupero per un master vero, il declino lo ferma." Sempre Gasparri scatenato ormai contro tutti su Twitter, sul pessimo Guido Barilla, se la sua pasta vale quanto lui va buttata ma nella spazzatura. In pellegrinaggio da Laura Boldrini in omaggio al politically correct, confermo, cambiare pasta, che pena, che figura.
Con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità.
Ancora un po' di pareri sulla vicenda della gaffe berlusconiana su Hitler. Perché i più fedeli al Cavaliere si rifiutano di chiamarla gaffe. Per esempio Paolo Romani dice che un uomo prestato alla politica...
Dopodiché un signore di questo tipo è prestato alla politica e di coloro che sono prestati alla politica di gaffe. Ce n'è una lunga sfilza di gaffe, di coloro che ne possono fare sia in una sede diciamo confidenziale come quella di Vespa, sia in una sede meno confidenziale, non so quale fosse l'occasione in cui lui raccontava la barzetta di video.
No, era molto pubblica quella, era Treso, era la...
Benissimo, allora, questo signor Berlusconi ritiene di essere ingiustamente perseguitato dall'amministratura dal momento in cui è entrato in politica.
Peggio ancora il senatore Leone che dice: non ha offeso gli ebrei, al massimo ha offeso Hitler.
Se conosce veramente Berlusconi, la espressione che ha usato, le espressioni che ha usato sono sicuramente legate a quel modo di dire fortemente che il suo
si sente perseguitato.
Si sente perseguitato. Non ho capito chi ha offeso, non penso che abbia offeso gli ebrei, anzi. E avrà offeso Hitler evidentemente, e questo me ne compiaccio.
Perché ha offeso Hitler? Ha offeso Hitler
e di questo me ne compiaccio, capito? Dai.
La russa copia Sallusti e dice che la frase di Berlusconi è come dire Cristo in croce.
Volevo tornare sulla frase di Berlusconi. Da cattolico, a chi non sarà mai capitato di dire o di almeno ascoltare la frase "mi avete messo come Cristo in croce"? Che non vuol dire che uno si sente o si paragona a Cristo.
Vabbè, Ignazio, cercate un'altra meglio, perché è la stessa che ha detto e scritto Sallusti stamattina, eh. Vabbè, quelli contro, Furio Colombo, dice vivono in ville da sogno. Beh, sentiamolo, no? Furio Colombo.
Allora io spero vivamente, sono giovani, sono dei bei ragazzi, stanno lavorando, spero vivamente che non abbiano mai detto una cosa assurda e ignobile come quella che è stata detta. Stanno in ville di sogno, ognuno ne ha quattro, vivono con dei privilegi che sono al di là di Dubai e degli Emirati, e osano paragonarsi alle persone strappate dalle proprie case, dalla propria vita, dalle proprie famiglie, dai propri diritti, dalla propria identità, per essere portati a morire nei campi di sterminio.
Ci sono delle foto che ritraggono Giulia Ligresti, scarcerata per motivi di salute, credo nel settembre scorso, il 25 ottobre, mentre fa shopping in zone molto care di Milano, ma questo non è uno scandalo. Dopo essere passata agli arresti domiciliari, adesso è libera. Signora Giulia Ligresti
può fare quello che gli pare, se è libera,
non c'è dubbio. Diciamo che non è apparsa in queste foto particolarmente provata,
ecco. Beh, però no, su questo non ti posso seguire,
io ho detto non è apparsa provata, no, in queste foto non ho detto seguire, niente, io. Succede alla Camera, hanno parlato per un'ora e mezza, per più di un'ora e mezza, del cibo, del ristorante della Camera, del ristorante, con Bianconi, nostro amico Bianconni, tesoriere,
il PDL,
con i capelli lunghi, che però in realtà se li ha tagliati, che dice è un avvelenatoio. Adesso lo sentiamo, eh. Zaccagnini che protesta, dice che è assurdo dare la mensa a una ditta inglese.
Deputato Zaccagnini, prego.
Sì, in merito alla questione della mensa, è abbastanza assurdo che l'esternalizzazione della mensa sia stata data ad una ditta inglese. Ora, l'ordine del giorno precedente non è stato accettato. Io mi auguro che questo comunque sia affrontato dal Collegio dei Questori anche per una questione di sicurezza nazionale.
Ecco, io voglio dire al signor Zaccagnini che il fatto che sia dato in appalto una ditta inglese non è una questione di sicurezza nazionale. Non è una questione di sicurezza nazionale, caro Zaccagnini, anche perché ai servizi segreti inglesi non gliene frega niente di avvelenare gli inutili deputati italiani. Dai, su. Per un'ora e mezza hanno parlato del ristorante, come funziona, come non funziona, aprire le due mense, dare spazi più larghi, self-service e basta.
Dai.
Va bene, 800 24 00 24, è con noi Don Paolo Farinella, parroco di Genova, collaboratore di Micromega. Buonasera, buonasera Farinella, come sta?
Buonasera, abbastanza bene.
Don Sinistra?
Che è Don Sinistra? Che no, vuol dire Don Sinistra?
Detto don di sinistra.
Ma
don
non è
sinistra.
Detto Don Sinistra per niente, cioè non sbagli tutto, non è detto Don Sinistra. Farinella, e poi tu, scusa,
chi è che parla? Che
Parenzo,
Parenzo, Don Farinella, buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Ma poi tu non lo sopportavi Don Farinella, perché adesso...
No, mi è molto simpatico, dice delle cose un po' iperboliche, un po', però mi è simpatico.
Ma che è simpatico, hai sempre detto che un prete non può dire quelle cose lì, adesso invece...
Beh, in un mondo che dice cazzate, qualche iperbole ci può anche stare. No?
Sì, Don Manetta, dai, ma va benissimo.
Vabbè, Don Paolo, scusi un attimo. Ma Berlusconi e gli ebrei, diamo una stoccata finale a questa vicenda, Don Paolo.
Guardi, non ci sono. Io mi sono fatto l'idea.
Sì, che idea si è fatta?
Che è una cosa studiata a tavolino con Vespa per vendere il libro, cioè un atto di cinismo di un uomo senza alcun senso di morale, perché lo ha dimostrato tante volte. Se è vero, come dichiara Vespa, che poi gliel'ha aggiunta la frase, gliel'ha rimandata,
per iscritto,
scritta, eccetera, eccetera, significa che l'hanno studiata, che l'hanno pensata, quindi non può essere vero che i figli, se è vero che hanno fatto le scuole elementari in America, abbiano detto una cosa del genere. Perché
allora, scusi, è peggio Vespa o Berlusconi?
se fosse vero, significa che si sta realizzando la maledizione che il padre ha dato sui figli, perché ha sempre giurato il falso sulla testa di loro. Quindi significa che proprio poveretti sono messi proprio male. Ecco.
Scusi un attimo, don Frignella, ma secondo lei è peggio in questa vicenda Vespa o Berlusconi?
Come?
È peggio Vespa o Berlusconi in questa vicenda?
Direi che Berlusconi è insuperabile, Vespa è lo scendiletto per vocazione. Insomma.
Addirittura, ma lei non è mai stato...
Scrivo un libro all'anno, un libro all'anno e poi lo centellina in questo modo. Tra l'altro ma sono che male tutti c'è della Mondadori. Sono editi dalla Mondadori.
Mondadori e dalla Rai anche.
Che è una forma di pagamento posticipato, insomma, dei servizi che il cameriere, se che il cameriere deve offrire.
Ma lei non è mai stato invitato dal signor Vespa, don Paolo? Come mai?
No, anche se mi invitasse non ci vado.
Addirittura.
Ma mica il diavolo.
Questa lotta non mi piace proprio. Non per
vabbè, ma transitano un sacco di preti da lì,
Ma appunto, proprio siccome io sono anticlericale, quindi.
Pure, come ma scusi, come anticlericale, scusi.
Come?
Don Paolo, come fa a essere anticlericale?
Un cattolico deve essere anticlericale.
Ma lei è un prete o l'hanno sconsacrato?
Sono un prete, ma sono anticlericale.
O l'hanno fatto fuori già?
Il clericalismo è il tentativo di gestire il potere d'accordo con i politicanti di turno.
Questo è bello.
Scherziamo.
Però qui mi sta molto simpatico.
Io sono orgoglioso di essere prete, non voglio essere altro, ma non sono clericale.
Ma lei sposerebbe due?
Sono laico nel cuore.
Ma lei sposerebbe due gay?
Come?
Sposerebbe due gay?
Guardi, questo non si può rispondere così su due piedi in una trasmissione per telefono, perché c'è un ragionamento, c'è da modificare completamente tutta la legislazione.
Vabbè, d'accordo, ma se fosse per lei...
C'è da fare un processo, c'è tutta una da riprendere.
Ma fosse per lei,
Io penso che non ci dovrebbe essere una distinzione, una emarginazione.
No, ma d'accordo, però don Paolo, scusi un attimo, fosse per lei, farebbe una bella cerimonia per sposare due omosessuali? Sì.
Ma il problema è il matrimonio quello che conta, oppure se la convivenza tra due persone, che deve essere pure riconosciuta.
Vabbè, quello è un altro discorso.
La cerimonia laica.
Farei una distinzione.
Cioè lei non lo vuole il matrimonio gay?
Tra matrimonio che ha una funzione, diciamo, prettamente procreativa.
Vabbè, ma allora lei non è così estremista, su, non vuole manco il matrimonio gay.
No, direi che sono di buon senso, una soluzione di buon senso, perché c'è anche una modifica del costume e anche una modifica delle ragioni che mentre una volta erano considerate una situazione.
Ma non è a favore del matrimonio gay. Un attimo solo che c'è il traffico.
No, diciamo che sono per una soluzione, come dire, ragionata.
Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito.
Buongiorno, avvocato Cerredi. Io sto uscendo, grazie all'aiuto di Gesù, dal baratro dell'omosessualità. La cristoterapia.
E non mi mordere il dito.
Beh, di pazzi ce ne sono tanti in circolazione, caro Parenzo. Questo della cristoterapia era diciamo tra i capi dei pazzi che transitano da qui, tra i principali.
Sì,
tra i principali
passano spesso, diciamo.
Siamo con Don Paolo Farinella, parroco di Genova, collaboratore di Micromega. Senta, caro Don Paolo, ma la Cancellieri dovrebbe essere presa a calci nel sedere oppure no?
Sì, ma in fretta, perché...
In fretta pure, dice lei.
In fretta, sì, perché ha dato un esempio proprio.
Sì.
Infatti avete anche lei, mi pare che ha detto che ha visto la Giulia fare shopping, che
sì,
non era certamente anoressica. Insomma,
non sembrava.
Ce ne sono centinaia. Il fatto che lei si sia interessata anche a centinaia, ma cosa vuol dire? Lei è un ministro, deve creare le condizioni per tutti.
Sì.
Beh, però lì un medico ha dei
sentimenti, può esprimerli in forma sua riservata e privata, ma non può mettersi a disposizione di questa gentaglia qui.
E i Ligrezzi sono gentaglia, secondo lei?
Sì, ma sono 20 anni che vanno avanti e indietro dai CAR, dal carcere, dai pubblici.
Beh, adesso avanti e indietro dal carcere, no.
Veramente la prima volta.
Comunque adesso tutti i nodi vengono al pettine prima o dopo. Per loro come per Berlusconi, come per chiunque.
Lei dice, certo.
E certo, adesso Berlusconi è disperato perché non sa cosa fare, infatti sta cercando in tutti i modi per, sì, per ottenere la grazia.
Ma il PD,
il PD
che farà secondo lei?
E dall'altra parte non vedono l'ora di dargliela, mi pare.
Ma no, ma non è vero, ma il PD...
Sì, c'è il Partito Democratico che non sa come fare per regalargli un tappeto rosso.
Ma no, Don Paolo, su, lo vogliono, anche loro lo vogliono fuori dal Senato, dai.
Ma queste sono le prese di posizione ufficiose, diciamo, no? Ma quelle profonde vere lo hanno sempre salvato.
No,
sempre,
no.
Sempre.
Vabbè, ma questo non è vero, su.
Il PD ha la funzione di croce rossina di Berlusconi.
Addirittura.
Sì.
Ma perché non si candida alle elezioni lei, Don Paolo?
Coi grillini.
Come?
Perché non si candida alle elezioni?
No, io non sono. Non... Il mio compito è un altro.
Con Grillo?
Me l'hanno anche proposto.
Chi gliel'ha proposto? Grillo?
Non glielo posso dire perché no.
Grillo, su, Grillo.
Due proposte.
O Grillo Sell.
Ho rinunciato perché preferisco fare il prete, insomma.
Senta, ma...
Insomma, ho rinunciato allo stipendio di 20.000 euro sicuri al mese. Non è che ho rinunciato semplicemente così.
Senta, ma Renzi che cosa le sembra? Un po' un Berlusconi miniatura, un Berlusconi...
Ma Renzi è un pallone pieno d'acqua.
Un pallone pieno d'acqua? Che vuol dire un pallone pieno d'acqua?
È un pallone pieno d'acqua che non riesce, che se ci mette l'elio dentro non vola nemmeno.
E perché?
Perché è inconsistente, perché è vuoto, perché è di estrema destra. Perché
estrema destra, dai.
È di estrema destra, sì.
Ma lei manca di rispetto
il PD,
a tutti quegli elettori che hanno fiducia in lui.
Se il PD va a finire in mano il PD di
non si è trasformato in un fantoccio.
Va a finire,
altri toni diversi.
Sì, ma non me ne frega niente, vai a calcio nel sedere, via.
In mano al Renzi, ma scherziamo, no? Che... Lasciamo perdere Renzi.
Perché?
Che sarebbe proprio la scomparsa della sinistra, ecco.
Addirittura?
Sì.
Ma no, dai, Don Paolo, su, la scomparsa della sinistra. Comunque, guardi,
fra qualche anno,
comunque guardi che Berlusconi non molla, le segnalo.
No, lui non può mollare, perché ha un ego palmato ed è un narcisista talmente.
Ecco, ma per fermarlo cosa bisogna fare secondo lei?
Per fermarlo bisognerebbe mettergli uno scotch di quello indelebile sulla bocca, primo.
Sì, poi?
Poi tappargli tutte le aperture e poi buttarla a mare.
No, dai, prete, Don Paolo,
intanto naviga, galleggia,
però
la speranza che vada al Polo Nord, che ti berni e che non se ne parli più, per favore, basta. Tutta l'Italia pente dalle sorti di questo qui.
Scusi un attimo,
che ha rubato agli italiani, che è condannato in terzo grado, ma che cosa si vuole più, un intervento diretto del Padre Eterno o della Madonna di Lourdes?
Scusi un attimo, lei giustificherebbe con Berlusconi l'omicidio politico, sì, immagino. Cioè, se qualcuno spara a Berlusconi, fa bene?
Questo non lo posso dire, anche se Paolo VI lo prevede ad un certo momento.
Cioè, che prevede?
Populorum progressio. Che quando c'è una dittatura irreversibile, sì, eccetera, ma siamo oltre le dittature perché siamo in un condizionamento del Parlamento.
E dunque?
Guardi i suoi...
No, però
suoi...
scusi un attimo, Don Paolo, allora se è così, se qualcuno uccide Berlusconi...
No, questo l'omicidio non si può, a meno che non ci sia un'insurrezione, che nell'insurrezione non sono controllabili e non sono, però non credo che...
Però diciamo la verità, se qualcuno per strada un giorno, mentre Berlusconi sta lì eccetera, ammazza Berlusconi...
Uno ci ha tentato, era un malato, ci ha tentato con il Duomo di Milano, no?
Purtroppo non ce l'ha fatta, dice lei.
No, dico, ci ha tentato, non
lei sperava che ce la facesse, no?
La prima volta.
Lei sperava?
Però io spero che sia lui a ritirarsi da se ha un minimo di dignità a ritirarsi.
Ma lei sperava che quella statuetta facesse centro o no? Sì, mi dica la verità, sì, per come la conosco io, Don Paolo.
No, io mi sono rammaricato che la statuetta ha avuto qualche ammaccatura.
Addirittura.
Ma dai,
voleva che la statuetta facesse centro.
Se l'è andata a cercare, se l'è andata a cercare.
Lei è contento se qualcuno lo ammazza? Diciamo la verità, è contento?
No,
sì, Don Paolo.
Questo non glielo auguro.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è,
Oh, intanto in Italia hanno scoperto che ci sono le baby prostitute, eh? Grande scoperta dei giornali, grande scoperta dei sociologi, grande scoperta delle trasmissioni televisive. Esistono ragazze minorenni che si prostituiscono. Ma va, una cosa stranissima questa cosa qui. Una cosa strana mai accaduta, soprattutto una cosa che, di cui siamo tutti molto molto sorpresi.
Ma di che stiamo parlando?
Appunto. E allora, se Roma cala le baby escort, Milano risponde con le ragazze doccia, pischelle bene che si vendono nei bagni delle scuole private. Le chiamano ragazze doccia, senti qua questa stronzata pazzesca, e sono adolescenti, in genere di famiglie benestanti, che si prostituiscono nei bagni delle scuole in cambio di oggetti. Il fenomeno è stato scoperto dall'equipe del professor Luca Bernardo, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Fatebe dei Fratelli di Milano. Secondo questo dossier, le ragazzine hanno tra i 14 e i 16 anni, vengono da scuole private, abbiamo individuato per ora 8 ragazze, ma ci risulta che il fenomeno sia molto più esteso. Le chiamano ragazze doccia perché fanno sesso nei bagni. C'è uno che ha una bambina di 8, 10, 15, 16 anni, è terrorizzato. Anche mia figlia si prostituirà, tromberà per un telefonino a 15 anni nei bagni della scuola. E invece no, cari miei, perché sono fenomeni minoritari, sono fenomeni minuscoli, certo. Minuscoli. Ma quale baby escort? Sono due che si prostituiscono a Roma. Baby, oh, sì, ce ne saranno di più sicuramente, ma qui siamo in un mondo che uno va con un qualsiasi computer su YouPorn e si vede quello che vuole. Ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Uno si stupisce, ci sono le baby escort, ma te credo.
Ma di che stiamo parlando?
Dai, su, dai, le baby escort.
Dai.
Vabbè, il ristorante della Camera, se ne è parlato per un'ora e mezza. Un'ora e mezza la Camera a parlare del ristorante. Io non capisco perché non lo chiudono definitivamente. Lo chiudessero oppure lo facessero pagare come un ristorante normale, non se ne parli più. Lo pagano come un ristorante normale, con i primi che costano 10-12 euro, i secondi 20 euro. Se uno ci vuole andare, bene, altrimenti esce e va. Di fronte a Roma ci sono un sacco di ristoranti dalle parti della Camera e del Senato che costano anche 10, 15, 20, 30 euro. Ce n'è per tutte le tasche. Invece si discute del fatto che, per esempio, il ristorante è un avvelenatoio. Così dice il signor Bianconi.
Il tesoriere.
Ma dai, su.
PDL.
Io sono contento che questo vi abbiano deciso di risparmiare, ma già è un avvelenatoio. Speriamo che almeno sulla qualità cerchino di non risparmiare, quando fanno il bando che ci si possa almeno mangiare.
Grazie. Prego.
Ripeto, vorrei chiamare l'ambulanza per quel deputato dei 5 Stelle che ha detto che siccome la mensa del Parlamento, della Camera, è data in appalto agli inglesi, è un problema di sicurezza nazionale. Ma cosa crede che possano fare gli inglesi? Avvelenare i deputati italiani che non contano nulla, che non contano un cazzo.
Ma chi è che vuole avvelenare
Signor Zaccagnini, Zaccagnini. Vabbè. Risentiamo Zaccagnini.
Zaccagnini, prego.
Sì, in merito alla questione della mensa, è abbastanza assurdo che l'esternalizzazione della mensa sia stata data ad una ditta inglese. Ora, l'ordine del giorno precedente non è stato accettato. Io mi auguro che questo comunque sia affrontato dal Collegio dei Questori anche per una questione di sicurezza nazionale, in quanto è abbastanza assurdo il fatto che noi come italiani e orgogliosi del Made in Italy e delle nostre produzioni agroalimentari ci riforniamo e ci cibiamo di cibo da parte di una ditta inglese.
Zaccagnini, fate due passi fuori dalla Camera, dai, su Zaccagnini. Ma poi non era ex 5 Stelle questo qua, ha lasciato il gruppo se non sbaglio, no? Vabbè. È intervenuto pure il tuo amico Buonanno, in questa vicenda.
Sì, ho visto.
Aprire il self-service anche sopra, perché ci sono due self-service, ma che ne so.
Penso che sarebbe occasione di fare in modo, se posso parlare, di fare in modo che, visto che noi siamo i primi a dire che siamo tutti uguali, che siamo gente del popolo, che tutti dobbiamo stare e far vedere che siamo persone normalissime, di fare in modo che venga sfruttato meglio la questione del ristorante, per cui se sotto c'è il self-service non vedo perché non possa esserci anche sopra, e fare in modo che gli spazi che molto spesso...
le grandi questioni di buon anno. Il self-service sotto, al primo piano, credo, il self-service pure sopra. Le grandi questioni affrontate.
Ma dice, ma mi ascoltate?
C'è anche il signor Gigli di Scelta Civica. Gigli, senti, dice che si attivano i succhi gastrici mentre si parla di queste cose qui. Gigli, Scelta Civica. Tutto questo in Parlamento è Gigli, Scelta Civica.
Ora il deputato Gigli.
Grazie Presidente, volevo sottolineare che esiste in fisiologia un riflesso che è chiamato pavloviano, per il quale al ripetersi di alcuni tipi di stimoli i succhi gastrici si mettono in moto e attraverso appunto il ripetersi di questi stimoli condizionanti generano una condizione di bisogno impellente. Chiedo pertanto alla Presidenza se non intenda valutare una interruzione per poter assolvere appunto a questi bisogni fisiologici, non solo di carattere alimentare per essere ristorante, ma anche di altro genere.
Dai su Gigli, ma come si fa? Dai.
Secondo me era ironico e stava pigliandoli per il culo tutti.
Ma può darsi però.
Sì, non è possibile, dai.
Secondo me no, invece. Ha detto, siccome
allora
si sta discutendo di questa
allora
cosa,
è grave.
Magari era l'ora di pranzo o l'ora di cena, si attivano i succhi gastrici e bisogna andare non solo a mangiare, ma anche a pisciare e a cagare. Questa è la realtà. Titoli del TG3, dai.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
La BCE riduce di un quarto di punto il costo del denaro, minimo storico. Draghi, i tassi resteranno bassi a lungo, ora i governi facciano le riforme per la crescita. Letta, il taglio del costo del denaro aiuterà l'economia. La presidenza italiana sarà basata sulla crescita. Cosa dicono di me in Europa? Che ho le palle d'acciaio. Tensione e guerra di nervi nel PDL dopo l'anticipo del Consiglio nazionale. I governativi sono più di 300 le firme sul nostro documento. PD, tra poco riunione della Commissione Garanzia per decidere lo stop al tesseramento, sì di Cuperlo e Renzi, il sindaco, ma non pensiamo solo alle regole. La polizia greca sgombera con la forza i locali della televisione pubblica, dipendenti e giornalisti li occupavano dal giorno dell'ultima trasmissione. 6 mesi fa il crollo della torre Piloti nel porto di Genova, al TG3 la madre di una delle 9 vittime, la colpa non è solo della nave, vogliamo tutta la verità. E l'esordio esplosivo di Twitter in borsa, il titolo in pochi minuti supera i $50, sospeso per eccesso di rialzo, fenomeno destinato a durare o bolla speculativa?
Zanzara! C'è una zanzara tigre!
Carlo da Frosinone, buonasera Carlo!
Buonasera Cugliani, buonasera Parenzo!
Dica, non si sente niente, ma dica!
Senta, mi devi scusare, l'ho disturbata!
Non si sente niente, Bruno da Roma, dai, richiamate questo Carlo, dai, Bruno.
Buonasera, volevo intervenire sul problema sul fatto della Camera, del ristorante della Camera. Questa sera sono d'accordissimo con lei perché ha fatto un'analisi precisa, nel senso che effettivamente...
Andrea, no, come si chiama? Bruno, vada al sodo, su, dai, sono d'accordo con me, non me ne frega niente se è d'accordo con me. Poi...
manifesta sempre di più questo scollamento che c'è tra quella che è la classe politica dirigente e quello che è il popolo che praticamente sociale. E poi volevo dire una cosa, non mi aggredite, è solo il mio pensiero, penso che a volte lei e Parenzo dovrebbe essere un po' meno, come dire, trascendere meno nel volgare, nel collocare.
Vabbè. Paolo da Padova, Paolo da Padova.
Buonasera, intanto volevo farvi i complimenti, siete fortissimi.
Dica.
Io volevo solamente così fare un commento magari sul riguardo a quello che ha detto Berlusconi. Allora, sicuramente la battuta è stata infelice, però noi potremmo forzatamente pensare che lui si riferisse al periodo prima che gli ebrei venissero deportati nei campi di concentramento, nel senso che si è sempre saputo che gli ebrei, insomma, sono state persone, lo sono allo stato attuale perché io ne conosco in gamba, che hanno sempre avuto ruoli sociali importanti.
No, ma non ho capito, scusi, perché sta facendo un'analisi di questo tipo? Non ho capito, Paolo.
No, io volevo solamente affermare che secondo
ma non
me...
c'è, non è che c'è elaborazione nelle frasi di Berlusconi, la frase è detta così, peraltro è stata in realtà è stata un po' pensata perché è stata messa per iscritto, è stata poi mandata a Vespa, ma in ogni caso non c'è nulla su cui ragionare. Si riferiva ad un periodo, quale periodo?
Sì, il periodo, diciamo, quello prima della deportazione, quando gli ebrei, certo, c'era quest'area di persecuzione, ma mai poi mai avrebbero immaginato di essere...
Va bene, Paolo,
cambia nella sostanza?
Non lo so che cambia, nella testa di Paolo cambia qualcosa. Andrea dalla provincia di Chieti.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Ascolti, volevo innanzitutto dirvi che siete simpaticissimi, però da un punto di vista politico proprio non insopportabili, proprio non insegnate nulla.
Vabbè.
Volevo solo raccontarvi un aneddoto che negli anni 70 mi è successo in Germania.
Non me ne frega niente, a meno
lo
che
so non... che non è No, aspetta, può essere interessante. In un ristorante tedesco negli anni 70 un cameriere piangeva mentre io facevo il cameriere per lavoro, ma piangeva rotto di collo. Sapete perché piangeva?
Perché
io gli domandai perché era morto i fratelli, sì. Perché era morto Willy Brandt.
Sì.
Questa è la differenza tra noi e loro.
Ma infatti, confermo, non me ne frega niente.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavamo.
La cosa più incredibile è che la giustizia italiana perde tempo a mettere sotto indagine o sotto processo Roberto Calderoli. Diciamo la verità, a nessuno di noi è piaciuta la frase che ha pronunciato Calderoli sul ministro Kyenge, che è simile a un orango. A nessuno è piaciuta. Anche a noi, che siamo, quindi, che certamente non siamo schizzinosi, no? Che certamente non ci facciamo problemi nel linguaggio, nelle frasi, eccetera. Quella frase non ci è piaciuta perché. No.
Perché è razzista, alla fine.
Ma per te è razzista, per me, sinceramente.
È volgare e razzista.
Vabbè, per te è così, per me è una specie di gioco, un divertissimo.
Beh, un gioco, cavolo.
Vabbè, ma comunque chi se ne frega com'è o come non è. Non mi è piaciuta perché non me ne frega niente di definire la Kyenge un orango. Risentiamo quella frase.
Quindi adesso lo smettendo con internet, apro il governo italiano e cazzo quando viene fuori da King, io resto secco, io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però i lupi anche ci ho avuto, però quando vedo uscire delle. Non dico che. Delle sembianze d'orango,
io
resto ancora sconvolto.
Allora, l'orango, ve lo ricordate, anche se sentiva male in quel comizio a Bergamo, eccetera. L'orango di Calderoli. Uno perché deve andare sotto processo per una cosa di questo tipo? Perché?
Me lo spiegate? La legge.
Ma quale legge? Ma che prevede la legge? Cosa?
Niente, basta,
non prevede nulla.
Non
cioè,
prevede
tu
niente.
Vuoi mettere sotto processo Calderoli perché ha detto che la Kyenge assomiglia a un orango?
Beh, evidentemente ma, qualcuno l'ha ritenuto offensivo e lo ha denunciato.
Ma no, ma che cosa strana che
e
sei tu.
Siccome
stai dicendo
fino
un'ovvietà.
A quando esistono.
No, ma voglio
leggi.
Sapere che ne pensi però tu. Voglio sapere che ne pensi
che
tu.
Penso che sia giusto mettere sotto processo una
benissimo.
Persona che è razzista.
Benissimo.
Scusami se sono così politicamente corretto,
no, ma non sei politicamente corretto.
Cazzo, piscio, negro di merda.
Ma che
scusami
c'entra?
Se non dico questo, ma uno
questo?
È un razzista
ma che
e va messo sotto processo.
Ma che c'entra?
Perché se tu dai
ma non c'entra nulla.
Punto.
Ma non c'entra
questo
niente.
Perché per te anche uno dice frogio.
Io sto dicendo.
Ma sì, ma va bene tutto.
Certo,
netro,
non ho
schifoso.
Non ho detto che va bene,
va
ma
bene,
non va messo sotto processo.
Va bene. No, e cosa va fatto? Dico,
no,
scusami, usa un altro
no,
linguaggio.
Non va messo,
se
non va portato in tribunale.
Lo denuncia, va portato in tribunale perché il tribunale.
Ma che c'entra? Mica l'ha portato la Kyenge in tribunale.
A riparare l'onore. Ma adesso non so se la Kyenge
non
l'ha
portata Kyenge in tribunale Calderoli. Si perde tempo a mettere sotto processo Calderoli perché ha paragonato la Kyenge a un orango.
Ma perché si perde tempo?
Si perde tempo.
Mica per questo.
Si,
mica
perde,
per questo
tempo.
Si perde tempo.
Si perde tempo.
Mica sarà quel processo
si
lì.
Si perde tempo. Anche per quello si perde tempo.
Salirà alto nel cielo e ti cullerà.
E comunque Calderoli ha tutto il diritto di dire le sue cazzate senza finire in tribunale.
Paga per quello che dice.
Senza finire in tribunale per queste
perché?
Cose.
Chi l'ha detto?
Perché è così. Perché è talmente evidente che è così.
Se non m'offendi,
fammi
lo denuncio,
divertire, fammi risentire la barzelletta di Berlusconi su Hitler. Fammi risentire la barzelletta di Berlusconi su Hitler che mi fa ridere quella. Quella è buona, non è male.
Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno. E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione, torno a una condizione. La prossima volta cattivi, eh?
Questa è buona, eh? anche gli alti berlusconiani al di là del vetro ridono come dannati. Questa è buona, dai, è buona. Ma quando una cosa è buona, è buona.
Una cosa è volgare.
Ma quale volgare? Smettila! Non c'è nessuna volgarità. Basta con questa storia della volgarità.
Gli ascoltatori decideranno. Io posso continuare a pensarla così?
Ma beh, pensala così, ma chi se ne frega?
Sennò Livio da Milano. Corretto, Livio da Milano. Politicamente corretto, perché non rido delle battute, delle barzellette sulle camere a gas.
Fammi sentire Livio.
Sono politicamente corretto perché non rido sulle battute sulle camere a gas.
Pronto?
Livio, dica.
Cari ragazzi, buonasera, sono padre Livio. Stavo ascoltando.
Padre Livio, un corno. Padre Livio, un corno. Padre Livio, chi?
Ma insomma, non c'è bisogno che sia qui il caro ragazzo a presentarmi. Volevo soltanto.
No, ma come? Lei dice padre Livio. Noi conosciamo solo un padre.
Chiamatemi pure Livio, ragazzi, non è un problema.
No, ma noi conosciamo un padre Livio. Un padre Livio che è Don Livio Fanzaga. Lei non ci vorrà mica far credere che è Don Livio Fanzaga.
Scusate, ragazzi, a parte questo, io vi sto soltanto vi ho chiamato in trasmissione.
Ma non è qua, a parte questo, lei si presenta a padre Livio, è Don Livio Fanzaga, sì o no?
Sono io, va bene. Vi ho chiamato perché volevo.
Dai, su.
Ma è lui o non è lui?
Ma no? Che non è che lui, dai, su. Conosco benissimo la voce di Don Livio, non è ragazzi, lui, dai.
Scusate, ragazzi, io volevo soltanto manifestare il mio pensiero di disappunto totale con Don Paolo. Per quelle parole che ha detto, perché a mio avviso la Chiesa ha insegnato il perdono e ho sentito parole veramente che hanno fatto male.
Vabbè.
Quindi mi auguro che Don Paolo possa riflettere e meditare su quanto ha detto, perché è una cosa veramente grave e veramente pesante, di cui assolutamente io non mi trovo assolutamente.
Ma su che cosa? Per esempio, che cosa? Vabbè, che lei non si trovi sulle posizioni di Don Paolo Farinella, mi sembra scontato.
Su tante cose, c'erano delle affermazioni che erano veramente abbastanza pesanti.
Per esempio? Per
quella
esempio?
Della statuetta, dai. La statuetta.
Ma insomma, quel cercare comunque di trovare, e di veramente cercare di mettere in croce delle persone.
Scusi un attimo, padre Livio, lei ha scritto un libro recentemente, che libro?
Ascolti, Cruciani.
No, ma come si chiama questo libro? Come si chiama? No, ma gliela voglio fare io, come si chiama?
No, ma questo non è il problema.
Ma no, il titolo, mi dica solo il titolo, mi dica il titolo.
No, ma lasci stare il titolo, non abbiamo bisogno, non siamo da Vespa, Cruciani.
Ma non c'entra niente, non faccia il buffone, dai, su.
Io chiamo per manifestare il mio totale.
Ma poi chi viene a rubare a casa dei ladri, sul serio? Cioè, viene a rubare a casa.
Ma si dovrebbe spacciare per Don Lima.
Ma sì.
Ragazzi, ascoltate, vedo che stiamo entrando in polemica.
Ma non c'è nessuna polemica. Non c'è nessuna polemica.
Io vi auguro.
Come si chiama il suo libro? Che titolo ha il suo libro?
Una buona prosecuzione del vostro programma.
Vabbè, arrivederci, grazie.
Grazie a voi. Arrivederci.
Vado a stare svegli per amare. Daniele da Roma, buonasera.
Oh, buonasera, fenomeni.
Dica.
Salve, io stavo chiamando là relativamente a questo boom che c'è, questo episodio che c'è stato di prima delle escort minorenni a Roma, poi adesso le signori, le donne, le bambine doccia a Milano.
Tutte buffonate, dai, su.
Ma io penso però che se sotto questa cosa c'è qualcosa di vero, quello che drammaticamente mi fa pensare è le famiglie di queste bambine, di queste ragazze, dove sono.
Ma è
sono
pieno di siti di escort ovunque, con gente che guadagna 50.000 euro al mese.
Assolutamente, però io parlo delle minorenne.
Mignotte che vengono a parlare qui, ma che ci stupiamo, che anche una che, perché la sessualità non ce l'hanno le ragazze di 15, 16, 17 anni, non ce l'hanno. Ragazze e ragazzi,
assolutamente
15,
sì,
16,
assolutamente
16,
sì, però
allora
io penso che le mamme che poi dicono, mi sono accorta successivamente che mia figlia veniva a casa con una borsetta di Louis Vuitton.
Vabbè, ma ci sono poi dei contesti familiari in cui le ragazze sono un po' lasciate allo sbando. Vabbè, ma di che parliamo? Cioè, di cose talmente scontate che non c'è manco bisogno di raccontarle, che ci siano delle ragazzine di 14, 15, 16 anni che la danno via per ottenere degli oggetti, mi sembra
12,
degli oggetti moderni.
Però quello che mi avere a me fa un po' che più spavento che ciò accada anche nelle scuole. Io ho due figli, una prossimamente andrà alle medie, l'altro più piccolo. Una cosa che mi spaventa tantissimo, mi spaventa anche il fatto dell'atteggiamento delle famiglie che
scoprono. Ma che cosa la spaventa? Scusi,
si capisce, se un genitore
ma cosa la spaventa? Che cosa la spaventa?
Che che i miei figli potrebbero frequentare dei posti, delle situazioni.
Ho capito, ma la paura fa parte di tutto. Che vuole fare? Vuole mettere gli investigatori privati alle calcagna? Che vuole fare? Vuole sbarrare dentro casa con gli chiodi? Che vuole fare?
Cruciani, no, una volta l'educazione partiva dalla famiglia.
Vabbè,
poi
ma tanto
proseguì anche un po' nella
io conosco
scuola,
persone educatissime, conosco persone, conosco persone molto educate di famiglie in cui c'è stata un'educazione apparentemente ferrea, di quelle proprio, no, in chiesa, ma non solo in chiesa, ma proprio un'educazione di quelle borghesi, super borghesi, sono finiti tossicodipendenti.
No, ha ragione, su questo ed ho ragione al 100%.
È tutta una cosa molto casuale. Grazie, Franco d'Alessandria, buonasera.
Molto buonasera.
Dica.
Domanda per Parenzo.
Sì.
Se mai accorto che per fare ironia, sarcasmo, umorismo sugli ebrei bisogna essere ebrei perché gli altri vengono automaticamente messi fuori.
Beh, dipende dalla barzelletta e dal contesto,
no,
diciamo.
No,
cioè, in una barzelletta contro ci può essere molto odio e quindi dipende chi la dice, questo è evidente,
no,
perché questo è talmente banale che, come dire, mi vergogno quasi a dirlo, ma un conto è quella barzelletta che dipende anche dal contesto come vengono fatte le cose, cioè le cose hanno valore per quello. Una barzelletta di odio raccontata da quel coglione di ascoltatore come Mario da Mantova è chiaro che è offensiva, solo uno stupido non lo può capire. È chiaro che il contesto è importante, quindi è importante
Parenzo,
chi la dice
lei,
una cosa.
Parenzo, voi avete il monopolio.
Ma voi chi? Ma non è voi, noi.
Voi ebrei.
C'è
avete
un buon gusto.
Il monopolio dell'ironia.
Ma siamo alla follia
su voi.
Ma l'ironia, certo, ma l'ironia c'è su. Certo che c'è. Io personalmente
avete
sono ironico.
Allora...
E non tollerate intrusioni di.
Ma non intrusioni, il cattivo
comunque,
gusto.
La roba di Berlusconi non era ironia, cioè non c'era nessuna ironia.
Non c'era ironia, è una storiella disgustosa.
No, non la barzelletta, la frase sulla famiglia.
Ma no, lì non c'è nessuna ironia.
Nella posizione di Berlusconi avrebbe dovuto evitare grane perché ne ha già fin sopra i capelli. Questo siamo d'accordo, il personaggio lo capiamo. Però
una volta Berlusconi raccontò un'altra barzelletta nel 2009, il 17 di gennaio.
Sulla torretta, certo.
Un tedesco ai prigionieri, ho una buona notizia e una cattiva. Metà di voi saranno trasferiti in un altro campo. La cattiva, la parte di voi che sarà trasferita, sarà quella che va da qui in giù, indicando con la mano la parte dalla cintola ai piedi. Questa fu una barzelletta di Berlusconi nel gennaio del 2009.
Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito, why don't you go home? Non me moleste moschito.
Pietro da Bergamo. Pietro.
Non me moleste moschito.
Pietro.
Sì, ciao, buonasera a tutti, fenomeni.
Andiamo, grazie.
No, mi piacete perché prendete calci in culo poi le persone quando c'è bisogno. Volevo dire ai signori che mangiano male lì a Montecitorio e dintorni.
Sì.
Cuochi italiani a casa ce ne sono tanti, io sono uno di quelli, con mia moglie, mio figlio che studia alberghiera.
Cioè, lei fa il cuoco?
Sì, facevo cuoco perché ultimamente non si riesce più, non pagano più, pagano male. Anche perché dite ai signori che si lamentano che mangiano cibo inglese o fatto dagli inglesi. Nei ristoranti italiani, specialmente, sono tutti marocchini nelle cucine, tunisini, cinesi, gli italiani.
Vabbè,
non se ne trovano più.
Questo perché,
gli
italiani, perché gli italiani non lo vogliono fare, evidentemente. Cioè, perché...
Ma no, non è vero, è che non vogliono essere pagati male come gli altri.
Vabbè, pagati male, su, dai, che vuol dire? Perché gli italiani vogliono i lavori più snob, vogliono lavori un po' meno faticosi,
no,
questo è il punto.
Lo
come
chef italiano è sempre stato il migliore, è stato accantonato.
Vabbè, adesso che non ho capito, adesso cosa c'entra questa discussione sugli chef marocchini, non marocchini, italiani, non italiani?
Potrebbero
cosa?
Prendere qualche italiano, li a Montecitorio a lavorare, ma facciamo da mangiare bene, sono sempre stati bravi.
Vabbè, adesso non lo so nemmeno se sia vero che la mensa è gestita da un'azienda inglese, non lo so, non credo nemmeno, cioè la mensa o il ristorante della Camera, non mi risulta. Massimo da Pisa, buonasera Massimo.
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Sì.
Volevo parlare su
non si sente niente, lei è in viva voce, non so che
caverna.
Cosa. Allora,
pronto?
Sì, dica. Sì, ma...
Volevo parlare sull'intervento di quel personaggio da cabaret che... come si chiama Don Paolo,
sì.
Io vorrei sapere e quanto bisogna sopportarla ancora con quelle storie. Tra l'altro io mi chiedo, ma lui è scrivendo su Mirko Mega dipende da Sidos, come si chiama, Sidarkais, Floris Darkais,
sì, allora
che è quello che ha scritto un libro contro Giovanni Paolo II.
Ma non mi pare che abbia scritto un libro.
Sì,
con...
sì, sì.
Vabbè, ma poi chi se ne frega per chi collabora Don Farinella? Sì, collabora con Micromega, certamente.
E soldi che prende a Micromega, cosa per lui parla di Berlusconi?
Ma io non so manco se prende i soldi da Micromega,
anche se li prendesse.
Ma è un taglio lì, perché quello che scrive. E poi ripeto, sia un personaggio molto staliniano come Tito Micromega, perché quando parla, quando, avete sentito anche voi, quando parla degli omosessuali si ritira, perché i comunisti classici sapete benissimo che odiano gli omosessuali, erano sempre puniti e rinchiusi in carcere. Quindi ritengo sia un personaggio piuttosto, diciamo, un brutto personaggio, staliniano. Sì, molto
Mario
staliniano.
Da Modena, Mario.
Ecco, pronto, caro Cruciani, come sta?
Dimmi.
Allora, io non ne posso più questa storia della prostituzione, compagnia bella. Prima di tutto dico viva l'amore. Poi di secondo,
ma questo che vuol dire viva l'amore?
Con tutta la prostituzione, noi all'estero, io giro molto il mondo.
Sì.
Allora,
ma qui è una cosa diversa, sono le ragazzine minorenni, è diverso. In alcuni casi anche a scuola.
Siamo andati tutti a scuola e la verginità l'abbiamo persa tutti quasi tutti prima dei 18 anni l'abbiamo persa a scuola.
Okay, vabbè, qui è diversa la cosa, non è che si tratta di amorazzi, si tratta di ragazzine che vendono
queste qua, eh?
Come?
Ma non le obbliga mica nessuno, loro sono contenti, si vede che gli piace, eh?
Ma su questo,
ma di questo passo sì,
ma questo potrebbe essere questo, cosa, ma questo potrebbe essere anche vero, però, ma questo potrebbe essere anche vero.
Si parla di benestanti, eh? Poi sulla prostituzione ci sarebbe un capitolo da aprire,
ma cosa
enorme
c'entra?
E vanno tassate.
Quello è sicuro.
Seconda cosa, volevo fare un intervento in settimana, ho parlato con un luminare che era a New York, non mi ricordo, che sì, ha parlato della cancellieri e delle intercettazioni.
Lutwak, però, mitico Lutwak, sì.
Sì, lo che mi ha tecnico, visto che non sappiamo.
Vabbè, allora?
Allora, prima di tutto, sì, è stato bravo a dire della cancellieri che dovrebbe andare subito via, non ci dovrebbe essere neanche problema, però tirar fuori queste scuse fantastiche degli americani che erano d'accordo di qua e di là, la merda l'hanno pestata anche.
Va bene, Mario, grazie.
Danzano come zanzare queste ombre.
Oh, è con noi uno dei più ferrei difensori di Berlusconi, caro Parenzo, uno di quelli che viene annoverato tra i falchi, anche se in realtà non si riconosce molto in questa categoria, caro Parenzo. Luca D'Alessandro, PDL, deputato, come? buonasera,
quale falco?
Beh, come no, non mi dire che non sei un falco.
Aquila.
Luca, dai, su, che sei un'aquila.
Sono già definito né falco né colomba, ma uccello paduro.
Perché
uccello paduro che finisce? Vabbè,
perché
appunto che se va avanti così.
Dove va l'uccello paduro?
No, dove finisce?
No, non lo so, dove finisce.
Ma se va avanti paduro così, in che senso? Se non la smettete di litigare?
Insomma, diciamo che il clima non è dei migliori.
Vabbè, ho capito questo, però è evidente che il clima non è dei migliori.
Ma migliori perché? Perché
ma per chi però è migliori? Per i falchi appunto, o per le colombe?
No, io ritengo per il partito.
Per il partito?
Perché ma spacca
per
tutto,
perché poi dopo non credo che lui sia contento di questo.
Ecco, ma tu quanto devi a Berlusconi? Dimmi la verità, Luca.
Beh, io per fare il parlamentare gli devo tutto, per
tutto,
il lavoro che ho qua, che avevo prima di diventare parlamentare, gli devo tutto. Prima ero giornalista e credo che in quanto giornalista dovessi qualcosa pure a me stesso, però poi dopo
dopo devi tutto a Berlusconi.
Beh, io poi credo in Berlusconi, sono berlusconiano e quindi...
Però scusami un attimo Luca, se Berlusconi ti dice di votare una cosa che tu non vuoi votare, tu la voti lo stesso, perché te lo dice Berlusconi?
Beh, diciamo che per quanto mi riguarda io ho votato in dissenso rispetto a Berlusconi, perché sono l'unico del PDL che ha votato contro la legge Severino, voto finale.
Vabbè, sì, però quello
l'hai fatto, diciamo, pensando di fare un grande regalo a Berlusconi.
Però se Berlusconi...
l'ho fatto per il suo bene, quindi quando...
certo, vedi.
Quando...
Ma perché già intuivi la fregatura?
Sì. Io
già...
sì.
Ah, già intuivi la fregatura?
Beh sì, perché io...
Ma scusa, il tuo
diciamo
leader Alfano...
È una questione che io ritengo sia importante anche a livello di coscienza, cioè io ho sempre pensato che tutte queste norme siano un po' troppo forcaiole, non le ho mai amate,
sì,
perché se esistono delle pene accessorie che vengono poi date insieme a quelle principali,
sì,
non vedo per quale motivo una debba avere un'ulteriore pena accessoria, anche se dicono sì, che...
Però scusami Luca...
Cioè, a te piace vedere i parlamentari condannati sostanzialmente, perché adesso per ridurre all'osso la questione...
Non sto dicendo affatto questo, io penso che la riduzione della pena valga per tutti, per
parlamento,
i parlamentari, per i giornalisti, per gli avvocati. Se uno viene condannato a 5 anni più 3 di interdizione ai pubblici uffici, si presume che dopo 5 anni e 3 di interdizione sia stato rieducato alla società e quindi sia un cittadino libero a tutti gli effetti.
Però scusami un attimo, mi ricordo che il tuo segretario Alfano, all'epoca della legge Severino, quella poi sull'incandidabilità, eccetera, eccetera, disse che era una cosa meravigliosa, una cosa
degli onesti, legge.
Non aveva capito niente allora all'epoca lui?
No, no, io non mi permetterei mai di dire che non avesse capito niente. Io
non aveva capito.
Pensavo in questo modo e oggi i fatti mi danno un po' ragione.
A te non piace il partito degli onesti, diciamo, l'idea che lanciò Alfano?
No, no, attenzione. A me non piace lo slogan partito degli onesti perché è uno slogan un po' come i professionisti dell'antimafia.
Ma se Berlusconi ti chiede di diventare milanista lo fai o no?
Io sono laziale e se vi spiegate mi fate pure andare allo stadio.
Ma se Berlusconi ti chiede di diventare milanista, lo fai o no?
No, io a Berlusconi in tempi non sospetti gli chiesi pure di diventare presidente della Lazio.
Addirittura?
Certo.
Ma no, dai.
Scherzando.
Cioè sarebbe meglio Berlusconi di Lotito, dici tu?
Ma chi non sarebbe meglio di Lotito?
Ah, ecco, sarebbe meglio.
Beh,
Berlusconi
magari adesso con la decadenza c'ha più tempo, quindi potrebbe...
Due squadre, è impossibile.
Vabbè, ma dimmi la verità, se Berlusconi ti chiede di votare una cosa, tu non hai coraggio di dirgli no, presidente, io voto in un altro modo. Non ce l'hai coraggio, perché in pratica appartieni a lui, politicamente.
No.
Politicamente appartieni a lui.
Allora, politicamente noi siamo l'unico partito che ha un leader vero, e quindi come tale io faccio quello che mi dice il presidente, però sono cose un po' diverse. Ci sono dei voti che secondo me pretendono una disciplina di partito e quindi pur non approvando c'è una maggioranza che decide.
Vabbè.
E poi ci sono dei voti di coscienza, cioè nel momento in cui
Non hai mai votato in dissenso da Berlusconi, perché la legge Severino Berlusconi se ne fotteva, su, diciamo la verità, sulle cose importanti non hai mai votato in dissenso.
Ma io non ho mai avuto modo di votare in dissenso a Berlusconi, perché sono arrivato alla Camera come deputato quando Berlusconi è stato il voto in cui poi lui si è dovuto andare a dimettere perché
Ma Alfano è un traditore o no, secondo te?
No, queste parole non mi piacciono, non... ci sono altri.
Cioè lo sta cercando di pugnalare alle spalle. Cioè tra questi governativi, chi è quello che proprio non sopporti? Cioè quello che proprio lo consideri
Cicchitto.
Più. Cioè,
non mi toccate Fabrizio, per favore.
E come non mi toccate Cicchitto? Cicchitto dice che Forza Italia sta diventando estremista.
Ma Fabrizio ho lavorato tanti anni e che gli penso è successo? Che sia una delle persone più intellettualmente oneste che
E che gli è successo adesso?
La pensa in modo diverso, come legittimo che sia. Diciamo che se vi devo dire, se c'è uno che diciamo in qualche modo francamente non riesco a condividere nulla di quello che sta facendo, anche sotto il profilo della politica governativa, è Quagliariello.
Cioè?
Perché non si può tentare di fare una riforma costituzionale e lasciare fuori dalla riforma costituzionale, guarda caso, l'articolo 4 e il titolo 6 della Costituzione.
Ah, la riforma della giustizia.
Ma porca miseria, è una roba che grida vendetta, perché così...
Non c'è nessuno di questi qua che secondo te ti fanno proprio orrore? Guarda, oggi il tuo amico Bondi descrive...
Non amo Giovanardi.
Perché è facile.
Ma ragazzi, me ne state chiedendo, io ve ne ho già detti due, più di questo.
Scusa un attimo, Bondi descrive questi qua, delle persone... che non, poi te lo dico come lo so, l'hai letto questa mattina, come li definisce, no? Delle rape.
Ma ognuno si esprime come meglio crede. Io
senza Berlusconi sarebbero nulla. Vabbè, pubblicità, torniamo subito.
Ma questo è vero.
Aspetta.
Tutti noi.
Aspetta. Cioè tu non saresti nulla senza Berlusconi?
No, politicamente parlando
nulla, la polvere. Polvere. Saresti polvere politicamente, diciamo.
Politicamente parlando il 90% delle persone che stanno in Forza Italia prima e PDL poi, adesso un'altra volta in Forza Italia, secondo me con Berlusconi non sarebbero nulla.
Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
Dai, era bella questa, su, Davide, era bella, non era male, dai.
Non mi convincerai che dai, il su. Cattivo gusto è
ma
buon
no,
gusto.
Scusa, Luca, ah, Luca d'Alessandro, PDL, ma sei ancora all'ufficio?
Per adesso, diciamo...
Alla comunicazione, sei ancora lì?
Sono al capo ufficio stampa del PDL, che se il Consiglio Nazionale del 16
ratificherà
il documento dell'ufficio
presidente, diventerà Forza Italia. Vabbè, tu vuoi Forza Italia, però dai, almeno quello
certo,
lo vuoi.
Io
sì.
Giro già con la spilletta di Forza Italia.
Ma quello un sacco di gente. Scusa un attimo, ma queste barzellette sugli ebrei vanno bene? Berlusconi fu simpaticissimo all'epoca, no?
Ma non era una barzelletta, quello che ha detto ieri non era una barzelletta.
No, ieri, quella che abbiamo fatto sentire prima, quella da Treiu tempo fa, dai.
La prossima volta.
Non so di che cosa.
Aspetta. Dai, adesso te la facciamo risentire, la voglio far risentire tutta, facciamola risentire adesso.
Ti piace?
Sì, mi piace.
Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per 3 giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione, torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
Beh, non è male, dai, su.
Io
ritengo che
siamo al top, dai, o no?
Ma siamo al top, ma si fa sempre il peso a tutto quello che dice Berlusconi, fanno tante gaffe.
Però
tanti.
Scusa, tu le sai qualche barzelletta sugli ebrei?
Non puoi chiedere a chi ha avuto dei morti nell'olocausto di ridere a una roba
tu
così.
Tu qualche barzelletta sugli ebrei la sai o no?
Non si può chiedere di ridere.
No, probabilmente no.
Allora, Max da Padova mi scrive questo. Sai come si fa a stare 100 ebrei dentro una Fiat 500, Parenzo?
Fai quello che vuoi.
È brutta questa, dai, per favore.
Ma non è... Ma
meno male che te lo dico. Guarda, ma meno male che anche Alessandro te lo dice.
C'è un libro.
Non puoi chiedere di ridere alle barzellette di questo Dio, perché chi ha avuto i morti nei campi di concentramento non può ridere.
C'è
scusa, scusa se c'è...
C'è
scusami
un libro.
Se qualcuno
c'è
ogni tanto
un libro,
dice scusa in
Bibbia. Sapete la barzelletta che si diceva?
Ma dai... Vero?
La barzelletta che si diceva?
Ma no, Fini quando andò...
No, qual era? Qual era?
Quando andò a visitare Auschwitz.
Sì.
Allora si diceva, questo lo raccontava il grande nostro presidente.
Sì.
Cioè, no, ma per favore siete seri, perché bisogna capire il dramma umano di Fini, perché sì, anche lui ha avuto un parente che è morto ad Auschwitz. Ma come? Quando è cascato dalla torretta?
La raccontava sempre Berlusconi.
Ma la raccontava Berlusconi questa?
Sì, sì,
sì, si dice il peccato ma non il peccatore.
Beh, chi la raccontava? Dai.
Berlusconi, ma c'è l'audio, ma c'è l'audio, è vero, del 90, è proprio di quegli anni là, c'è
certo,
l'audio. Ma certo che c'è l'audio, Berlusconi la raccontava lui stesso, c'è su internet.
Vabbè, ma
bisogna
dai
sapere ogni tanto un sorriso nella vita.
Ma poi... sì, dai,
ma dipende su
siete
che
bravi,
cosa.
Così tanto bravi non voi a farci sorridere.
Ma dipende su cosa, ma Cruciani prende adesso va ai superstiti dell'olocausto, dice puoi ridere di questa barzelletta.
Guarda che c'è un libro.
Scusa signor Cruciani, se qualcuno
libro
non può ridere,
ma
scusa.
Dobbiamo parlare di queste cose.
Esiste
vedi,
un
è imbarazzato anche da Alessandro.
Esiste
no,
un libro.
Sono imbarazzato.
Ma figure
no,
sei imbarazzato.
Ho fatto la dichiarazione ieri.
Ma scusa, tu riterresti, ma lascia stare la dichiarazione di ieri, ma riterresti di buon gusto andare a raccontare a un parente sopravvissuto all'olocausto
allora,
una barzelletta così?
Esistono...
Se tu lo ritieni di buon gusto, io non discuto di questo.
Allora,
io lo ritengo di cattivo gusto. Ma se tu lo ritieni di buon gusto, a me va bene.
Oddio,
beh, non lo condivido e dico che è una
libri,
sciocchezza.
Esistono...
Lo vedete che di Berlusconi si parla su qualsiasi cosa? Cioè, è diventato
esistono
come...
libri scritti da ebrei,
ma
da ebrei
diversa,
che
l'ho già spiegato,
raccontano le barzellette sugli ebrei.
È completamente... Ma questo è completamente un'altra storia.
Autoironia, come libro di Totti sulle barzellette su Totti. Dai.
Ma certo.
Beh, insomma, è un po' vagamente diverso.
Ma sì,
però...
ma dai.
Ma tutto va bene tu. Comunque è vero, va bene tutto.
Ma non è che va bene tutto, ma dipende uno che cospira.
Va bene tutto, andiamo con la prossima. Va bene tutto, va bene tutto. Andiamo a un convegno di sopravvissuti
prima
e raccontiamo
prima che
la barzelletta
di Lazio.
Ma tu ridi delle barzellette di Berlusconi ogni tanto o no, Luca?
Ma non ride neanche Berlusconi.
Vabbè, ho capito, ma quante ne fa divertenti?
Tutte.
Ma no, come tutte, il 100%
tutte
divertenti. Tutte divertenti.
Tutte.
Non ti è mai capitato una volta di ridere così pro forma perché non puoi
ragazzi,
ridere?
Ma voi ipotizzate che io viva da quelle parti.
No,
io,
quello no, le volte in cui l'hai sentite, le volte in cui l'hai sentite.
No, ma è capitato e le abbia fatte molto carine, dai.
Tutte sono tutte belle.
Tanto cercate di farmi apparire diversamente berlusconiano, ma non lo sono.
No, ma tu sei totalmente non diversamente
appunto,
berlusconiano.
Allora.
Sei come dire, no, innamorato di Berlusconi?
No.
Innamorato
ci si innamora della moglie, di una bella donna.
Ma sei imbaghito di Berlusconi, imbaghito.
Io lo riconosco come leader incontrato.
Vabbè, questo, vabbè, d'accordo.
Credo in lui.
Appassionato di Berlusconi.
Sì, assolutamente sì.
Appassionato di Berlusconi, non diversamente.
È un grande uomo.
E dunque non diversamente grande uomo, cioè uno dei più grandi statisti del dopoguerra?
Sì.
Uno dei più grandi statisti, forse il più grande.
Non capito, è molto massacrato, ha capito e noi ancora adesso viviamo una fase, cioè lui ha reso, poi dopo ognuno può pensare quello che vuole, si può anche ironizzare, però io credo che uno dei grandissimi meriti di Berlusconi è che ha reso la politica a portata di tutti. Cioè, se adesso
ma è stato il più grande, allora si può dire che è stato il più grande
no,
o no?
No, di statistici ce ne sono stati tantissimi. Di
però tra i grandi statisti del dopoguerra. Chi dice che è un pregiudicato? Per esempio, c'è qualcuno dice sì, vabbè,
è un perseguitato, non è un pregiudicato.
È un perseguitato.
È un pregiudicato da chi lo perseguita.
Ma tu non
riconosci
la sentenza, non la riconosci tu?
Assolutamente no, è messa da un giudice che aveva già espresso in precedenza.
Che
no, tu no, cioè, quella sentenza lì non la riconosci, c'è cioè una sentenza
una sentenza già contraddetta due volte.
Vabbè, ma quelle
Cassazione.
Sono discussioni che vabbè, giuridiche, sono di giuridiche.
No, la Cassazione aveva già detto
sì, d'accordo, però tu
a quella che è stata una sentenza accelerata fatta in modo strumentale e assolutamente persecutoria.
Tu
non
la riconosci, non la riconosci.
Non riconoscere che vuol dire non riconoscere la
non riconoscere, non è che io vado in armi, però dico semplicemente che non l'accetto, non la riconosco.
Beh.
E se mi vengono a dire che Berlusconi è pregiudicato, io lo contesto perché contesto la sentenza in radice proprio.
Cioè dici che non è un pregiudicato?
Per me
me no.
La giustizia italiana dice che tu dici no, non è
no, la giustizia italiana, una parte della magistratura italiana per me è politicizzata.
Per la giustizia italiana
che hanno accelerato i tempi, noi ci sono persone che ci sono persone in Italia che aspettano 15 anni per avere giustizia, con Berlusconi hanno fatto in 9 mesi 3 gradi di giudizio. Ha vinto perché la sua battaglia sulla riforma della giustizia per l'ende la cede,
ha ragione, ho capito, ha ragione Bondi quando dice che Alfano, Lupi, Quagliariello non sarebbero stati niente senza Berlusconi, su questo l'hai detto, e sono
io
soltanto
penso,
delle rape.
Ma no, aspettate, io
sono
non
soltanto
dico,
delle
non
rape.
Faccio nomi, lo faccio in generale, ma no, cioè, quasi tutti. Cioè, io
no, scusa,
dico,
però
io
Bondi
dico,
dice, Bondi che è un
con...
coordinatore ancora di PDL, sì, certo. Dice che sono soltanto delle rape, almeno no, Fini e Casini
non,
avevano
non
il coraggio di affrontare il dottore.
Queste, io non dico queste cose, non
sei d'accordo con Bondi.
Dico semplicemente.
Ma sei d'accordo o no con Bondi?
Io dico semplicemente che.
Beh, non è che uno. Io
nel,
la domanda...
nel merito io sono d'accordo, non negli aggettivi, perché il problema è questo: che nella prima repubblica si diventava ministro dell'interno a 50-60 anni. Io penso che Alfano, con tutte le qualità che sicuramente ha, essere stato ministro della giustizia, essere ministro interno, vice premier, il segretario del primo partito d'Italia, perché quando era segretario del primo partito d'Italia. A 42 anni io dico che se non c'era Berlusconi non sarebbe successo.
Ma che c'è,
ma
mica
è normale,
cioè,
Alfano senza Berlusconi
Martelli,
non sarebbe nulla nemmeno lui.
Martelli era il giovanissimo ministro della giustizia, ma che c'entra?
Ma è un altro.
Ma
è
lascia
un altro
perdere Martelli, lascia perdere Parenzo che dice delle stupidaggini colossali.
Ma lui dice
no,
che
non è vero che dice delle stupidaggini, ogni opinione è...
Ma lui dice che solo Berlusconi ha parlato di giovani in politica, che è una cosa.
No, non ho detto questo.
Ragazzi, si può fare una domanda, una risposta o no? La domanda è questa. La domanda è: allora, senza Berlusconi Alfano non sarebbe nulla, nemmeno lui?
No, non sarebbe nulla, non lo so. Sicuramente senza Berlusconi non sarebbe quello che è diventato adesso in così poco tempo. Ma pure io, ma non è che dico Alfano in quanto Alfano.
Allora, sempre Bondi dice, Alfano aspetta che il dottore venga eliminato, fatto
no,
fuori da altri.
Non mi fate l'esegesi di Bondi perché non la farò mai. Voglio
ma non esegesi, sei d'accordo o no? Questa è la cosa, sei d'accordo o no con quello che dice Bondi? Alfano aspetta che il dottore venga eliminato, cioè Berlusconi venga eliminato.
Bondi in questo momento è un falco più falco dei falchi, che è legittimo da persona che crede fortemente in Berlusconi e in questa fase qua è... Diciamo che forza un discorso, come dire, ci sta un gruppo di persone che pensa che Berlusconi sia ormai in una parabola finale e che quindi sa che prima o poi deve prendere il suo posto. Lui forza il discorso.
Cioè Alfano pensa che lui sia in una parabola finale, diciamo la verità. Alfano è convinto che sia una parabola finale, giusto?
Cioè la leadership di Berlusconi la riconosce, ma sa perfettamente che l'anagrafe è l'anagrafe, questo è il concetto.
E per cui un po' lo vuole fottere da questo punto di vista. Lo vuole un po' fottere, dai.
Su. Io non lo dico.
Lo dite voi. No, ma non c'è problema.
Lo vuole da parte, lo vuole nell'angolo.
Sì, no? Però uno lo dovrebbe fare anche apertamente, no? Credo, lo dovrebbe fare apertamente, giusto?
Il 2 ottobre è stato fatto qualcosa di molto aperto.
Il 2 ottobre è stato fatto
qualcosa. Voto al Senato.
Poi però ve la siete fatta sotto, almeno Berlusconi si è fatta sotto poi.
No, sto dicendo che il 2 ottobre imponendo di fatto con i numeri a votare la fiducia
Vabbè, un'ultima domanda è questa, tra due ipotesi, lo scudetto della Lazio e Berlusconi in galera, cioè...
Così mi va benissimo tutto, cioè nel senso che io non voglio lo scudetto della Lazio perché
no, come
in
non
galera
vuoi.
È una grave cosa.
Ah, così, cioè meglio rinunciare allo scudetto.
Diciamo così che Berlusconi ha condannato a 9 mesi, che deve scontare 9 mesi di servizi sociali, lo scudetto della Lazio ci sto perché tanto è la realtà, però ovviamente parlo di Berlusconi e non dello scudetto della Lazio, però no, adesso il paragone è veramente che non il calcio è una cosa che divertente, bella, tra l'altro siamo un momento non positivo per quanto riguarda la Lazio, visto che altro che scudetto la Lazio, qua rischia lo scudetto va sull'altra sponda, quindi.
Pur di evitare lo scudetto alla Roma, manderesti Berlusconi in galera?
No. Il calcio è uno sport, io sono uno sportivo, ho fatto scherma per tanti anni, lo sport è una cosa che va vissuta come sport, come disciplina, come cosa divertente, non come roba che violenta, razzismo e anche
ma che c'entra il razzismo paragonata
qui? A cose serie come la politica e il calcio, la libertà personale è un bene inviolabile e i magistrati dovrebbero avere più cautela, parlo ovviamente della custodia cautelare nell'infliggere il calcio.
Va bene. Ciao, grazie, buona partita, ciao.
Grazie, ciao.
Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito, why don't you go home?
Non mi molesti moschito.
Oh, Andrea da Verona, Andrea.
Oh, buonasera.
Dica.
Allora, per la verità, amare le avversità ed essere cauti e guardinghi di fronte al successo. Questa avrebbe dovuto essere la vostra stella polare.
Non ho capito, no, non ho capito, scusi Andrea, non ho capito.
La poesiola.
Allora, me la ripeta,
Sì, però...
Innanzitutto Lino da Modena mi scrive: Parenzo, ma quando si raccontano le barzellette sui carabinieri si manca di rispetto e di sensibilità verso tutti quei servitori dell'arma morti, ammazzati, e verso i loro parenti. Ha ragione Lino da Modena, ha ragione. Beh,
se non
ha
si
ragione.
Capisce che è completamente...
Allora Andrea, dica, dai.
No, nel senso, se avete tenuto come stella polare questa massima, adesso funzionereste.
Invece no, ma mi ripeta questa massima, non lo so, magari è un consiglio.
Per la verità, amare le avversità ed essere cauti e guardinghi di fronte al successo.
Sì, essere cauti e guardinghi di fronte al successo.
Di fronte al successo.
Questa è una buona cosa.
Questo è bello.
E invece cosa è successo? Ha spinto l'acceleratore con Barilla, ha pensato di poter continuare, adesso non funzionate più.
Sì.
Non riuscite più a cavare un ragno dal buco da nessuno.
Sì, questo chi lo dice?
Io vi amo.
Questo chi lo dice?
Andrea da Verona.
Lo dico io, non riuscite più a... Lei cerca di far di stanare qualche parolina di più, però...
Si va a vedere quello che è successo da Barilla e poi ne riparliamo. Pubblicità.
Io ascolto tutti i giorni, sono il nostro termometro.
Poi ne riparliamo, si va a vedere quello che è successo da Barilla e poi ne riparliamo. Pubblicità.
Sì, però poi è tutto rientrato e adesso sono tutti sul chi va là. Per cui
quello può darsi, ma di questo me ne vanto. Di questo me ne vanto. Di questo me ne vanto. E poi per una trasmissione non è che va misurata su quante notizie produce. Esatto. Ci sono altre cose, non ci sono solo le notizie. Cioè,
varrebbe la pena di cambiare un attimo la rotta e vedere un attimo che cosa succede. Non so,
cambiare la rotta può darsi, Andrea, può darsi. Può darsi. Certo, non perché me lo dice lei.
Essere cauti e guardinghi, ecco.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Vado a stare svegli per amare.
Oh, così mi piace. Ecco. 800240024. Se non ti piace, esci dallo studio e vattene.
No, ma un conto sono...
Se non ti piace, esci dallo studio e vattene.
Ho fatto un appunto su un'altra cosa.
Ma non me ne frega niente, Grillo. È pieno di gente che mi dice che ci sono libri di ebrei.
Amici tuoi.
Pieno di ebrei,
ognuno,
no.
Ognuno a chi gli piace.
Senti, amico mio, c'è gente di sinistra che mi dice che ci sono libri pieni di ironie ebraiche sulle comunità ebraiche. Dunque, non rompere le scatole con queste stronzate, dai.
Mario Vadia ha scritto delle barzellette, ha raccontato e fa degli spettacoli molto divertenti,
sì,
raccontando tic e cose riguardanti.
E allora, ma anche barzellette, qual è il problema delle barzellette?
Mai che si sognerebbe di raccontare, perché c'è, tra barzellette e barzellette c'è una differenza, ma non vorrei, come dire, incanalare la discussione su questo.
Vai, fammi sentire
Sentiamo
Grillo.
Sentiamo ancora altre barzellette come quelle di
fammi
prima.
Fammi sentire
non
Grillo.
Non c'è nessun problema.
Fammi sentire Grillo.
È una questione di gusto, eh.
Sì, il gusto.
Le raccontane
fammi
ancora.
Grillo.
Me ne fai sentire ancora?
No,
voglio
non
ancora
no,
sentirle.
Non ne ho in audio.
Ma poi anche sugli handicappati? Perché
non ne ho in audio.
Sui down, raccontate barzellette sui down. Appunto, ma facciamole sentire, sono talmente divertenti.
Ma non ho detto, alcune sono divertenti, altre meno. Alcune sono divertenti, altre
meno.
Vediamo
se qualcuno si offende. Vediamo
alcune
se qualcuno all'ascolto si offende. Ascoltiamo anche queste.
Alcune
allora
sono divertenti, altre
e allora
meno.
Ascoltiamo anche quelle sugli handicappati.
Grillo, forza. Sono il capo del movimento. Senti questa cosa qui.
Se io mi devo assumere le responsabilità, poi che se la prendano con me perché è entrato qualcuno che fa una figura di merda al movimento e poi il capo del movimento sono io, allora mi assumo tutte le responsabilità.
Decido io chi candidare, si riferisce alle elezioni europee. Decido io chi candida. Oh, finalmente una chiarezza su questa cosa qua. Decide lui, è giusto così, deve decidere Grillo chi si candida. Deve decidere lui, non le cose, i click.
La rete decide.
No, la rete.
No, lui ha detto.
No.
Lui.
Adesso ci saranno le europee. Le europee dobbiamo mandarci la gente con dei requisiti, con due palle
così, esatto.
Quindi non ci piove. A rischio di assumermi io la responsabilità, di dire quello lì non lo voglio.
Non lo voglio.
Perché alla fine no, se qualcuno non decide, capisci? Noi metteremo dei paletti, però poi se ci sono degli scompensi qualcuno deve decidere. Se ci sono delle cose, io spero di non farlo.
Dice spero di non farlo, però mi posso... No, ci fossero dei problemi, mi incarico io di candidare delle persone. Poi dice anche non saremmo in grado di governare, vogliamo cambiare l'essenza dello Stato.
Questo è il principio del movimento, è nato per questo, non per sostituirci a una parte politica invece dell'opposizione andare al governo, non ci interessa nulla, non saremo neanche in grado. Noi vogliamo cambiare l'essenza dello Stato, diventare noi lo Stato, semplificare le cose, cambiare le parole, che non vogliono più dire niente.
Non so se ricordate questo personaggio, sentite.
Mi ti apparezzo che quando lo vedo lo picchio, eh. Lei è un poveretto, glielo ci ha detto.
Sono ancora un poveretto, ma te vi riempio di botte, però, Parenzo.
Lei è una macchietta grottesca, una grottesca povera
e
macchietta.
E tu sei la vergogna nazionale, Parenzo. Vattene dall'Italia finché sei in tempo, perché poi rimaniamo al confino, Parenzo.
Fascista che non sei altro, pulisciti la bocca, fascista.
Ma tu pulisciti la bocca con la maneghina, che fai schifo, Parenzo.
Ridicolo, sei una persona ridicola.
Vai a lavorare,
vai
a fare la
vigna,
Parenzo!
Ridicolo! Non solo con Parenzo, sentite, sentite quest'altra.
L'hanno accusata di essere contro i gay. Per esempio,
mi dica, si chiamano omosessuali, gay è una parola che esatto. Io non conosco. C'è qualcuno che dice, una volta mi chiamavano ricchioni, ora ci chiamano gay.
L'hanno accusata di essere contro gli omosessuali.
Perché sono una casta pericolosissima. Perché pretendono delle leggi a loro favore.
Il signor Zaia.
Sì, una casta sono.
Li vede ovunque.
Sono veramente numerosi, inseriti nei gangli vitali dello Stato.
Ma egli.
Non credo che un uomo e un uomo, una donna e una donna si debbano sposare.
Avrebbe la soluzione.
Per arginare questo squallido fenomeno.
Qualche giorno fa è apparso questo articolo su un sito piemontese. Ascoltate, Per acquistare un'auto e ottenere il finanziamento di circa 15.000 euro del corrispettivo da pagare, si sarebbe sostituito ad un suo omonimo, il protagonista del processo a Cuneo con l'accusa di truffa, falsità, scrittura privata e sostituzione di persona è Gaetano Zaia. Nato a Messina nel 1956, è residente a Roma, noto per essere il sedicente leader del movimento destra nazionale Nuovo Movimento Sociale. Con lui imputata anche la moglie, che avrebbe poi rivenduto l'automobile al Nuovo Movimento Sociale. Zaia nel 2008 si era presentato presso un concessionario cuneese, voleva acquistare una Jaguar a prezzo 25.000 euro, di cui 15.000 finanziabili. L'uomo presentava i documenti di un suo omonimo e coetaneo, residente nel messinese, che si sarebbe accorto della truffa solo dopo che gli erano stati recapitati i bollettini per i pagamenti delle rate del leasing. Cioè aveva mandato i bollettini per pagare la macchina a un altro che si chiama Gaetano Zaia.
Beh, manco Totò proprio.
Zaia poi in accordo con la moglie le avrebbe ceduto dopo alcuni mesi con un falso atto notarile la proprietà della Jaguar. La donna a sua volta l'avrebbe quindi rivenduta al movimento guidato dall'imputato.
Ma che accattone.
La sentenza rinviata a gennaio 2014.
Saremo là ad applaudire la condanna. Accattone.
Vado a stare svegli per soffrire, ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Sai cosa che mi tien sveglio quando è troppo troppo tardi? È un'idea di melodia che salta sugli accordi, la chitarra suono tra me.
Roberto da Padova, buonasera.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, ciao ragazzi. Eterno, ineffabile, di astante venerabile trasposizione sia il vostro incommensurabile arco temporale.
Non ho capito, scusa Roberto. Ma che dice questo?
La parola fu fatta carne e niente più facile da chiacchiera.
Un attimo e Roberto, un attimo. Attacca. Parenzo, attacca.
Chi è?
Segreteria telefonica.
Allora Roberto, che diceva?
Dicevo che ti faccio un altro passaggino di Dante prima.
Non ho capito.
Ti faccio un altro passaggino di Dante prima.
No, non ho capito.
Dante,
mi faccio una recitadina di Dante, sì.
Questi sono gente dolorosa che hanno perso il ben dell'intelletto. E la, la vita loro la vita loro è tanto cieca che hanno perso che in vita hanno di ogni altro di ogni altra sorte. E fanno di loro il mondo non lascia essere il mondo.
Che sta dicendo questo?
Misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniamo di loro, ma guarda
e passa. Vabbè. Non ti curare di loro.
C'è anche una leggera differita fonica, questo volevo dire che è un po'.
Vabbè, ma che vuole dire? Alla fine dei giochi.
Io vi dico anche cosa mi è successo con quelle due croce verdi che mi avete mandato l'altra volta,
Ah, l'ambulanza. Beh, ce n'è bisogno di altre due qua, ancora. C'è bisogno di altre due.
Un momento, prima di mandarle cazzo tu. Grazie che faccio il mio intervento, no?
Vabbè, ma prima che vuoi dire, Roberto? Scusa.
Come?
Che vuoi dire? Non ho capito niente.
Prima volevo chiedervi, no? Prima, a parte che ci sarebbe la giustizia che mi interessa di più parlare, oppure ci sarebbe anche altre cose, anche come Caldaroli là, vabbè. Comunque, io stavo chiedendo a voi che a Parenzo, se manca Parenzo, sia chiaro che anche tu perdi punti Crosani, che ti vuole il Parenzo a conti fatti. E non so se sia circoscritto o se lo faccio apposta. Comunque vi chiedo, se uno ha diritto di essere omosessuale,
sì,
giusto?
Sì.
Se l'altro che ce l'ha lo stesso diritto di essere affetto da virofobia o omofobia, insomma.
Sì, assolutamente, anche ma secondo me uno
sia una logica questo, però. Guarda che il primo che ha portato in una discoteca a Padova. Ah, scusa, prima che finisco.
Ma questo è impazzito.
Trovi qualche distributore che è stato girato col film a Padova nel 1986. Io sono uno degli attori principali assieme a Flavio Bucci, Ida Di Benedetto e Alessandro Groschi di Licoli.
Ma di quale film?
Guarda che è grossa la stupidaggine che ha detto. Cioè, se uno è omosessuale, c'è il diritto a essere omofobi.
Assolutamente, ha ragione.
Allucinante.
No, non ha torto.
Cioè, siccome l'omofobia prevede l'odio degli omosessuali.
No, ma non ha torto. Non ha torto.
Io non rompo le scatole. E quelli non mi rompono le scatole.
Cioè, è legittimo odiare gli omosessuali.
Certo, assolutamente. Ma ha ragione. Assolutamente ha ragione.
Travestito a Padova. Tutto ciò che provoca odio. Proprio per provocazione. Ma però, guai.
Ma uno ha diritto di essere omofobo. Ma certo, c'è il diritto di essere omofobi, certo, assolutamente sì, assolutamente.
È un diritto un po' strano, però,
no, insomma, ma c'è un diritto assoluto a una cosa di questo tipo.
Negativo a essere ma assolutamente e a propagandare idee razziste e violente. Ci sì, no, sì, questo diritto.
Questo è un altro discorso.
Io sono nessuno anarchico fascista, figurati. Sono l'estremo opposto degli opposti.
No, ma guarda che più che anarchico fascista tu sei.
Ha ragione Roberto. Ha ragione Roberto. Uno ha diritto a essere omofobo.
La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco.
David?
Como una muchachita.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Sempre dopo di te, amico mio.
Davide da Milano, buonasera.
Però non abbiamo detto nulla sulle foto della Ligresti.
Sì, buonasera Parenzo.
No, ho detto prima, come no?
Hai detto secondo me una cosa stupida, perché invece la Ligresti,
sì,
ha tutto il diritto.
Ma chi dice il contrario? Scusa.
Di andare chi a dice, fare shopping.
Ma chi dice il contrario? Ma chi dice il contrario?
E scusa, fare la battutina. Ma non mi sembra che sia troppo malata. Che fai tu? Ma come vedo che impazza ormai a commento del servizio di oggi,
certo,
come dire.
Certo.
È di una stupidità.
Anche i tuoi amici dell'Huffington Post,
grande,
che sono anche amici miei,
ma non c'è, ma no, ma io non mi
hanno titolato che bello
amici,
shopping,
no,
che bello shopping Giulia
Ligresti. Infatti io non posso non condividere con i miei amici.
Assolutamente, certo.
Quindi ti dico, siccome un magistrato ha deciso che doveva star fuori dal carcere,
sì,
perché all'epoca stava male,
allora?
Ora è speculare, e io che sono quello che tra l'altro ha attaccato la cancellieri per le modalità di quella cosa lì, quindi figurati, dico che veramente è una roba, ma chi se ne frega della Ligresti che ora va a fare shopping fuori nella zona del quadrilatero di Milano? Cioè, cosa si sta insinuando? Che quindi allora non è così malata? O si crede nelle istituzioni, beh, o non ci si crede. È veramente
ma lascia
stupido,
perdere, io sto
proprio
dicendo semplicemente, lascia perdere. Io sto dicendo semplicemente che le foto della Ligresti del 25
servono?
Ottobre, lascia perdere, siccome è un personaggio pubblico gli fanno le foto, giustamente.
Bene.
Le fanno le
e
foto.
E il commento qual è?
Il commento è che siccome è stata scarcerata,
sentiamo,
da poco,
sì,
per le sue precarie condizioni,
sì,
di salute,
perché un giudice ha
reputato, siamo tutti molto 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 contenti, molto contenti, siamo tutti molto contenti del fatto che si sia rimessa talmente bene, ma stai zitto, si sia rimessa talmente bene,
questo è accanimento,
sia così in forma, sia così in forma, siamo contenti, ma lo dico sul serio, siamo tutti molto contenti del fatto che così
questo
in forma
accanimento sulle persone,
va a fare shopping al centro di Milano in una via, diciamo, dello shopping milanese, punto,
se lo può permettere,
assolutamente. Davide da Milano, però non posso biasimare quelli che non posso biasimare quelli che fanno 2+2.
Ma tu più Davide da Milano, vedi il che vuol dire? Vai fino in fondo. Quindi
senti,
che vuol dire?
Senti, se non si fatta, avresti fatto l'inferno in casi contrari. Davide da Milano.
Esattamente, siccome ero quello che sosteneva
Davide
che la
da Milano, fammi sentire Davide da Milano.
Oh, grazie, eccoci, Cruciani, grazie mille. Buonasera a tutti, buonasera Cruciani, Parenzo. Parenzo, mi associo all'appello di Mughini, sul serio. Voglio dire una mia cosa.
Sì, ma siccome lei non è Mughini, allora vada avanti. E poi non era un appello, insomma.
Vabbè, l'invito, chiamiamolo così. L'invito allora? Migliore. Niente, comunque volevo dire al signor Parenzo che ha rotto un po' le scatole, diciamo, la deve smettere di vietare di parlare di determinati argomenti.
Ma io non vieto niente, semplicemente
sì,
mi fa schifo. Non vieto nulla, dico
schifo,
che è cattivo gusto, ma non vieto, dico che è cattivo gusto.
Vabbè, è cattivo gusto. Sì,
molto cattivo gusto, non maleducazione, ma cattivo gusto.
Davide, allora?
Allora, cattivo gusto, ci sono anche qua da prendere determinate cose. Allora, il primo è innanzitutto che io parlo con rispetto, sono amicissimo di molti ebrei. Parlo con rispetto, sono passati 60 anni e finché
vabbè, allora facciamola breve però, Davide.
Sì, certo, ma finché si va praticamente a raccontare una barzelletta, io non ci vedo niente di che, niente di male.
Dipende da quale barzelletta.
Ma infatti è così,
Dipende da quale barzelletta, cioè il cattivo gusto però, non è una cosa oggettiva.
Sì, ma allora bisognerebbe tagliare oltre l'80% di tutte le barzellette,
ma sì,
perché vanno
sono tutte
no, non è così.
Le barzellette
non è così.
Sono tutte staffilate,
no,
dai,
c'è
su,
della differenza,
forza.
Sono tutte Parenzo, le barzellette sono tutte mirate a categorie, c'è quella come ha detto giustamente un signore prima, poc'anti,
sui carabinieri, quelle che ridicolizzano i carabinieri, quelle che ridicolizzano,
state vedendo tutto sullo stesso piano, ma va bene, figuriamoci,
ma non c'entra niente,
ognuno fa le proprie valutazioni, non c'è problema,
certo,
io ho dato il mio parere, voi lo ritenete giusto e continuate a farlo, chi se ne frega, benissimo, andate avanti così.
Ovviamente tu devi rispettare Parenzo, tu devi rispettare l'opinione altrui,
ma certo, dico che è cattivo gusto, che è di pessimo gusto.
Vabbè, allora conclusione qual è?
La conclusione è che Parenzo deve rispettare.
Vabbè, d'accordo, questa l'hai già detta, poi l'hai già detta, poi
opinione.
E poi volevo giusto per stuzzicarlo raccontargli un'altra barzelletta per quanto e non ci vedo niente di che.
Avanti, prego, prego, ma è così,
perché
prego.
Parenzo, anche
le fogne
quando
sono aperte, prego.
Ma non c'è nessuna
Parenzo,
fogna, no?
Sì, prego.
Non esagerare, non fare di un dramma ogni cosa. Tu sei la radice quadrata, delle cose da ridere.
Avanti.
Anziché ridere su determinate cose.
Sentiamo la forza, invece di perdere tempo, forza, metta le mani.
Lo sai perché i rubinetti delle docce nei campi di concentramento hanno 11 fori?
Dai, poi
perché
mettiamo anche
gli ebrei hanno 10 dita.
Perché?
Perché gli ebrei hanno 10 dita.
Bene. Ma non l'ho capita l'undicesimo foro.
Nel senso che vanno a tappare 10 buchi, ma in un buco il gas deve uscire. Cioè la morale è gli ebrei dovevano morire. Questa qui è una barzelletta stupida, che chi vuole, che chi la sente ride, ma non deve dar fastidio.
Non fa ridere ed è di pessimo gusto. Se a voi piace così,
a noi mi piace, questa non mi piace.
A voi piace
questa, per esempio, non mi fa, ma questa non mi fa ridere.
Così, va bene,
questa
così.
Non mi fa ridere.
Non va
ci
bene,
sono...
ma insomma, a voi piace così. Io ho
ma a me non mi piace, ho detto questa barzelletta.
Avete raccontato anche di peggio stasera, quindi chi se ne frega.
D'accordo, ma la
diritto di
discorso,
non c'è d'accordo, non c'è d'accordo. Lei è una persona di cattivo gusto. Io dico solo questo. Di cattivo gusto.
Io sono una persona di cattivo gusto.
Molto
cattivo gusto. Stai giudicando, per quale motivo?
Perché ho tutto il diritto di farlo,
perché
ovviamente.
Sto dicendo una cosa e ho tutta la libertà di esprimere quel concetto.
Guarda che la libertà non è la libertà non c'entra con la maleducazione e lo schifo, sono due cose diverse. Cioè qui si fa passare per libertà delle cose che non c'entrano nulla con la libertà, come il diritto all'omofobia, come fosse un diritto odiare, ma esiste la tutela della persona.
Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home?
Adesso proviamo col nostro amico, eh? Col nostro amico. Niente. Col nostro amico truffatore,
Giusto per chiudere.
Se non ti piace, esci.
Giusto per chiudere in bellezza, diciamo.
Walter da Bergamo. Walter? Gaetano, provincia di Vicenza.
Buonasera Cristiano, buonasera Parenzo.
Dica.
Allora, se ho tempo vorrei raccontare una barzelletta su Berlusconi, tanto per ridere.
Sì, sì, prego. Ah, a proposito, è pieno di barzellette anche pesantissime su Berlusconi, pesantissime, pesantissime su Berlusconi.
Questa, allora, Berlusconi invita Alfano a caccia per discutere delle diatribe, delle fibrillazioni che stanno distruggendo il PDL. Purtroppo, a seguito di un incidente, Berlusconi ferisce mortalmente Alfano. Mm. Subito telefona al 118 urlando, cosa faccio, sembra morto. Dall'altro lato il 118 dice, prima di tutto si accerti che Alfano sia morto. Si sentono due colpi, pam pam, e ora cosa faccio? Ecco.
Come cosa fai?
Capito?
Sì, sì, ho capito.
Bene, arrivederci.
Roberto da Padova, Roberto. Roberto?
Pronto?
Sì, dica.
No, ma sono quello del prima non mi hai lasciato finire.
Ma su che cosa? Ah, sì, è quello degli omosessuali, dei diritti a essere omofobi. Sì, sì. Ho capito.
Volete che mi racconto la storia? Mi è capitato quando sono venuti con i matti. Però dopo mi prometti, Crociani, che guarda, dopo dobbiamo copulare assieme,
Dobbiamo?
Se io te lo racconto... Dopo io e te copuliamo,
Ma quale copuliamo? Di che cosa? Ma di che parliamo?
No, ti stavo dicendo quando mi avete mandato la cosa, ti spiego. Come mi è successo? Ho visto queste due crocevelle con bella lampeggiante, no? Con questi otto matti che sono scesi. Io che mi ero già preparato col papillon, la camicia di seta, il frac e... Però i calzoni non li ho messi perché erano sporchi, neanche ho messo le ciabatte, insomma. E quando sono scesi dalla macchina, correvano a destra e a sinistra, io gli stavo dicendo, guardate che questa prerogativa, questo appannaggio, Crociani e Parenzo l'ha riservata a me. Quando hanno sentito Crociani e Parenzo,
sì,
sono corsi tutti a me e mi hanno detto, dove sono? No, tu, lascialo stare Crociani, tu lascia stare Parenzo, o ti grazie agli occhi.
Portatelo via!
Non me moleste moschito.
L'hanno portato via.
Non me moleste moschito.
Protagonista di una grandissima polemica in questi giorni. Vi faccio sentire quello che è successo qualche giorno fa. Non mi ricordo se ieri, l'altro ieri, è uguale, l'altro ieri, no, anzi, il 4, il giorno 4. Alla Rai, durante una trasmissione. Viene presentata la storia di un uomo che dopo 10 anni si è risvegliato dal coma, era in condizioni ovviamente pessime, però la famiglia si era battuta, aveva combattuto per farlo uscire dal coma. Max, sentite cosa ha detto Alda De Usainio, che devo dire io appoggio, non si capisce perché non si possono dire certe cose, sono ribellati tutti, i giornali cattolici la stanno martoriando, eccetera.
Rivolgo un appello pubblico a mia madre. Mamma, se dovesse accadermi quello che è accaduto a Max, ti prego, non fare come la mamma di Max. Quella non è vita.
No, però no. Non sono d'accordo.
Tornare in vita senza poter più essere libero, indipendente, soffrire, avere quello sguardo,
il compito di quel ragazzo è comunque importante, anche se in quelle condizioni per noi, per sollevare la nostra coscienza.
Alda De Usani è con noi, buonasera.
Buonasera, sono ancora viva ragazzi.
Che è successo?
Quanto,
che è successo?
Sono ancora viva.
Ti stanno massacrando, Ti stanno massacrando.
Sì, abbastanza, ma sono abituata a questo tipo di trattamento. Mi sento come Monsieur Malthusser.
Addirittura.
So se conoscete quel personaggio di Pennac, quello sul quale.
Malossen.
Sì, è vero.
Malossen. Sì, ho letto qualche cosa, poco, ma qualcosa ho letto.
Raccoglie tutte le ingiurie di tutti, basta che c'è qualcuno a impiccare, lui viene impiccato.
Cioè, l'avvenire.
Sono qua, ragazzi, sparate pure.
L'avvenire ti vorrebbe morta.
Sì, devo dire che mi ha molto colpito la violenza dell'attacco dell'avvenire. Non l'attacco in quanto tale, ma la violenza. Questo sì.
Che cos'è? Hanno scritto di te? Non mi ricordo più.
Hanno scritto che devo morire praticamente.
Addirittura.
Non ho diritto di vivere. Sì, perché hanno scritto del mio curriculum professionale che sono il massimo del trash, che uno deve cambiare canale, che sono veramente il peggio del peggio del peggio.
Ma tu confermi però tutto quello che hai detto?
Ha rafforzato molto l'autostima che ho di me.
Ma tu confermi tutto quello che hai detto? Sì,
non
cioè,
ritengo, no, confermo il fatto, prima di tutto io parlavo per me stessa, non parlavo. Sì,
però indirettamente, Alda, indirettamente ti riferivi alle condizioni di quel ragazzo lì, non c'è dubbio.
Ma per me stessa, non alle condizioni.
Sì,
il ragazzo
d'accordo.
È molto coraggioso ad accettare la vita così. La mamma è stata una donna amorevolissima nel cercare di tenere questo figlio nell'amore
però,
più totale. Io per quanto riguarda me stessa, la mia scelta di vita, quindi
sì.
Io parlo per me stessa, non per gli altri. Per me stessa io scelgo di non avere nessun tipo di assistenza se poi devo vivere senza poter sorridere, senza poter ballare, senza poter amare come voglio io.
Tu confermi
senza
che quella di Max, quella di Max non è vita, quella di quel ragazzo lì,
no,
Max Tresoldi.
Per lui è vita, per lui è vita.
Per te non è vita.
Lui ha scelto di vivere così.
D'accordo,
e ha molto coraggio. Io non ho quel tipo di coraggio, di forza.
E dunque, per te
c'è
quella non è vita.
La libertà di cura nel nostro paese. Uno può scegliere, anzi vi dico una cosa.
Dimmi.
Cosa che io ho fatto. Dovete scegliervi un tutore. Noi di solito lasciamo scritto se vogliamo donare gli organi.
Sì.
Nessuno lascia scritto, io adesso l'ho fatto dopo l'incidente che ho avuto, so cosa significa stare in coma e tornare in vita. Devi lasciare un testamento nel quale scrivi chi nomini il tuo tutore. E il tuo tutore, io ho nominato il mio medico anestesista primario dell'ospedale di Sant'Antonio di Padova.
E che mandato ha? Che
mandato?
Il mandato che lui può decidere.
Sì, vabbè, tu gli avrai dato delle indicazioni.
Un accidente che per cui resto celebro lesa o resto in stato vegetativo, è lui che può decidere da medico.
Vabbè, tu gli avrai dato delle indicazioni,
staccare.
No?
L'indicazione è che io non voglio vivere una non vita, per me una non vita, un altro per Max può essere una vita bellissima,
no,
per
certo.
Me no, io non ce la faccio a vivere una vita così.
Scusa un attimo, ma tu sei a favore dell'eutanasia? Sì, naturalmente. Cioè, se tu vedessi un tuo caro.
No, un momento, no. Io non
sono in Svizzera, per esempio, ci andrei.
In
Svizzera ci andresti o no? A morire se ti dovessi sentire in situazioni disperanti, in situazioni drammatiche, in una situazione.
No, non andrei in Svizzera, casomai lo farei da sola. Non sono per l'eutanasia perché non sono per la licenza di uccidere. Sono invece per il rapporto medico-paziente. È il medico che deve sapere cosa deve fare. È il medico che deve.
Ma se tu fossi in quelle condizioni
di
quelle.
Non può essere un amico,
ma perché
non può
l'avvenire
essere
si è arrabbiato allora, scusa?
Beh, perché ha detto che quella non
perché
è vita.
L'avvenire ce l'ha
i cattolici si sono arrabbiati.
Lei ha detto lo dovete chiedere all'avvenire.
Sì, ma no, voglio capire, visto che non hai hai detto su te stessa, cosa faresti tu in quella condizione?
No, ha detto anche altre cose. Sentiamo un'altra cosa che ha detto. Scusate, non ha detto solamente, non si è riferita solamente a se stessa.
Ha fatto un appello a sua madre.
No, ma io sono d'accordo, l'appoggio alla grandissima su questa roba qua, perché poi ci vuole anche una discussione in questi casi qua. No, cioè una persona che mette anche un po' di pepe anche in discussioni drammatiche, in situazioni complicate. Cioè, la Deusani ha detto una cosa che pensa, ha fatto un appello a non finire.
Lui sì, ma non è che la storia di Max, di questo Max, si è sentito lui, come dire, la famiglia.
Beh, i genitori sono incazzati con la bestia.
Ma sulla base
come
di
no?
Che cosa? Perché lei parlava
hanno
di se
chiesto
stessa.
La Rai ha chiesto scuse, è intervenuto il presidente della Rai.
Ma questo è l'equivoco, però.
Quante,
perché in realtà
quante
non ha
telefonate
nessuno?
Ricevute dalla Rai, Alda?
Dalla Rai nessuna, però ho ricevuto molte telefonate di tanta gente.
D'accordo con te?
Soprattutto, siccome nella mia vita privata faccio molto volontariato, soprattutto da genitori di figli handicappati.
Addirittura?
Molte mi hanno detto cose. Che ho avuto, perché io ho avuto il coraggio di dire quello che nessuno ha il coraggio di dire.
Cioè che
è
anche
un mondo di ipocriti.
Cioè? Dimmi che cosa? Cioè
quello di dire che se uscire dal coma significa non poter più camminare, non vivere una vita come quella di Eluana Englaro, io non la voglio vivere. Per fortuna noi abbiamo la libertà di cura e possiamo dire no all'accanimento terapeutico.
Però quel ragazzo non è nelle condizioni di Eluana Englaro, eh?
No, quel ragazzo no.
Ma tu hai detto che non vuoi, che anche se la vita...
Io non voglio vivere una vita, lo ripeto ancora una volta.
Come quel ragazzo lì? Quello hai detto.
Come quel ragazzo lì, la sua vita...
Che non è Eluana Englaro, perché quello si è risvegliato dal coma a un certo punto. Non è quella di Eluana Englaro quella vita là. È perché
certo che io, allora, ripeto per l'ennesima volta, perché evidentemente non riesco a farmi capire su questa vicenda, o non volete capire. Io
no,
ho
ma
detto che se uscire dal coma significa vivere una vita in cui tu non sei più libero,
come
non hai
là,
la dignità della vita, non sei più in grado sorridere... Io per me stessa non
vorresti che
non
qualcuno ti facesse la siringhe,
una legge.
Vorresti che qualcuno ti facesse una siringhe, una bella siringa in quel caso? Sì.
No, vorrei
no,
che cosa, non allora? Mi facessero accanimento terapeutico.
E dunque?
E dunque? A tutti i costi.
E dunque
qua.
Che ti facessero un qualcosa, cioè che ti uccidessero.
Che mi lasciassero morire. Come è giusto che io muoia, perché se tu se il Padre Eterno ti chiama, lo ripeto per l'ennesima volta, l'accanimento terapeutico che ti tiene legato a delle macchine, come è successo ad altre persone.
Alda, devo chiudere, tu sai i tempi, ma siccome ti abbiamo chiamato solo per pochi minuti, ci sentiamo domani. Ciao.
Ok, addio.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.